Bene, ben ritrovati, ben ricollegati al canale business di Future Decoded all'interno di questo potentissimo due giorni di Microsoft. Come abbiamo annunciato, abbiamo pubblicato sui post in internet, nasce dalla pancia di questi due giorni un regalo in questo secondo giorno, un canale business in parallelo, un evento nell'evento, un super evento nell'evento, completamente digitale, una maratona veramente durante tutta la giornata. Io sono Marco Russo, direttore Digital for Trade, insieme a me Giovanni Iozia, direttore di Economy App, condurrà questa maratona durante il quale incontreremo i massimi esperti italiani in materia di cloud, inclusive design, smart working, social network. Cercheremo insieme a loro di capire concretamente come le tecnologie digitali cambiano il modo di fare business delle imprese e come cambiano proprio il DNA delle imprese. Abbiamo visto insieme a Scott Guthrie, a Fabio Santini, a Carlo Purasanta, abbiamo parlato inevitabilmente nelle sessioni di apertura di cloud. Parlare di cloud, soprattutto in Italia, vuol dire parlare di cambio profondo nel DNA delle imprese, di cambio profondo dei rapporti tra fornitori e clienti, no? E qui insomma entra in ballo, partiamo veramente alla grande con la prima sessione sul cloud e sul modo, insomma, sulla sicurezza, sulla privacy, su come costruire nuovi rapporti. Se l'informatica diventa servizio, vuol dire insomma ripensare completamente lato fornitore, il modo in cui appunto l'informatica viene fornita alle imprese, e lato imprese vuol dire costruire un nuovo rapporto insomma con i fornitori. Quindi veramente ringraziamo i super speaker che abbiamo qui oggi con noi. Abbiamo Bianca Del Genio, che è direttore di affari legali istituzionali di Microsoft, e Gabriele Fagioli, che oltre ad essere un grande amico è presidente del Clusit e fa parte appunto di Partner for Innovation. E insieme a loro insomma cercheremo un po' di capire velocemente, io chiedo già scusa agli speaker perché abbiamo una tabella di marcia veramente potentissima, serratissima, cercheremo un po' di capire innanzitutto che cosa vuol dire parlare di cloud e di come cambiano i rapporti da cliente e fornitore. Infatti la prima domanda che volevo chiedere, insomma, in che senso si creano nuovi equilibri tra cliente e fornitore con l'informatica che diventa servizio? Parola ovviamente prima a Gabriele per fare un po' di quadro di mercato, poi sentiremo con Bianca un po' come si calibrano queste cose all'interno di Microsoft.
Sì, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. L'argomento è sicuramente di grande attualità e grande interesse. L'aspetto, diciamo, della relazione tra i clienti dei servizi di cloud, pubblici o privati che siano, grandi imprese o piccole imprese, professionisti, ma anche cittadini che ormai utilizzano le tecnologie in cloud in maniera massiva, sicuramente crea discontinuità con il passato. E questo perché a mio avviso c'è una grossa differenza tra l'esternalizzazione, usando una terminologia cara a Banca d'Italia, al settore bancario, sui servizi, soprattutto ai servizi rilevanti, rispetto al cloud, apre a un paradigma completamente diverso. Noi siamo abituati a un mondo nel quale i servizi informatici e queste esternalizzazioni, l'outsourcing tradizionale, vengono disegnati sulle esigenze del cliente, quindi il cliente pubblico fa una gara, il cliente privato mette comunque in competizione diversi vendor, ma disegna lui il servizio che vuole, chiede quello che vuole come livelli di servizio, KPI, caratteristiche tecnologiche, e poi i fornitori naturalmente hanno la loro capacità di portare il loro valore e quindi di proporre quelle che sono le soluzioni migliori, però in un ambito di un rapporto tendenzialmente disegnato dal cliente. Invece, passando sul cloud e magari più che sull'infrastrutturale, più sull'as a service, e quindi naturalmente chi ci ospita è naturalmente il massimo leader mondiale, la grande differenza sta proprio nel fatto che nel cloud il cliente deve valutare se il servizio di cloud è conferente con le sue esigenze, è quello che si aspetta. Difficilmente un cloud provider, e parlando di cloud parliamo di cloud pubblico naturalmente, può cambiare il proprio servizio in maniera rilevante, ma anche in maniera non rilevante per un certo tipo di cliente, per un solo cliente. E quindi l'aspetto della grandissima differenza che c'è tra gli acquisti tradizionali di servizi IT e il paradigma cloud è il fatto che i clienti devono essere in grado di capire se effettivamente l'offering del fornitore è effettivamente quello che si stanno aspettando. La capacità di plasmatura ritengo che sia abbastanza limitata, poi ci sono società che fanno anche broker in servizi cloud e che invece permettono anche in parte di andare a disintermediare una relazione altrimenti abbastanza rigida, però l'aspetto prevalente di comprensione delle aziende, delle PA verso il cloud, a mio avviso, è proprio capire il servizio offerto e capire se questo è confacente con le proprie aspirazioni, con quelle che sono le proprie esigenze. Questo ritengo anche che sia il punto fondamentale per un'azienda che vuole andare sul cloud.
Quindi insomma proprio una dinamica di conoscenza maggiore nell'analisi proprio nel passaggio a servizio, cioè ovviamente non compro più un prodotto, cioè non prendo il classico computer, lo metto sulla scrivania, devo accedere a un servizio, devo capire bene insomma se il fornitore che me lo sta fornendo è assolutamente affidabile, se cosa mi sta offrendo e che tipo di pacchetto mi
costruisce. Esatto, infatti io spesso noi nelle valutazioni che facciamo sui servizi di cloud sono molto legate non tanto alla sostenibilità o meno, per esempio, delle clausole contrattuali o degli SLA in assoluto, ma l'analisi è molto più rispetto all'esigenza che un'azienda ha per un servizio, certo, di natura informatica, se le caratteristiche del servizio di quello specifico provider sono effettivamente, coprono quelle che sono le esigenze. Molto più un comprendere l'altro che dire che di cosa si ha bisogno.
Veniamo, insomma, con Bianca a Microsoft, lato vostro, anche dal tuo punto di vista, proprio anche come esperienza di Regale, come sta cambiando il vostro rapporto con i clienti, anche rispetto a quello che è interessantissimo, diceva Gabriele, nel farvi conoscere, no? nel portare questa offerta nuova, come sta cambiando, soprattutto per esempio in un paese come l'Italia, dove si diceva sempre storicamente al culto del possesso, no? Invece col cloud questa cosa cambia completamente, no? Quindi...
È interessante questo dibattito, perché i punti di vista che nascono probabilmente da punti diversi in realtà poi confluiscono in un elemento fondamentale, che è fondamentale per Microsoft, che è la fiducia. Microsoft ha posto tutta la propria strategia commerciale nel cloud su questa parola abbastanza chiave, che proprio vuole raccontare la relazione che si vuole creare con il cliente, e ovviamente nasce da la necessità di dover spiegare ed entrare nel dettaglio del proprio prodotto, che è un prodotto parzialmente nuovo e estremamente innovativo e anche molto diciamo in corsa, no? nei cambiamenti, negli, certo, aggiornamenti. Quindi bisogna che i clienti capiscano perfettamente di che cosa si tratta, e questo deve andare di pari passo con la sensazione che il cliente deve avere che il proprio provider sta lavorando perché quella tecnologia all'interno della propria azienda non comprometta i propri obblighi di compliance, la necessità di rispettare le leggi applicabili, che è ancora più forte nei mercati regolamentati. Quindi per noi la relazione è cambiata, perché deve diventare una relazione di fiducia. Quando, certo, il cliente sceglie Microsoft, lo deve fare con la totale consapevolezza di avere un partner con cui si lavora insieme per costruire un assetto normativo e tecnico che corrisponda alle proprie necessità. E la fiducia passa anche per un allargamento di questa relazione, che in realtà negli ultimi anni è diventata non solo bilaterale, ma io direi multilaterale. Nella relazione con il cliente per Microsoft ormai esiste anche l'interlocutore pubblico, quindi la relazione che noi abbiamo col cliente è perennemente allineata alla relazione che noi a nostra volta in parallelo svolgiamo con il regolatore dei mercati regolamentati o il legislatore in generale, perché riteniamo che stiamo lavorando in un settore in cui la tecnologia è andata troppo più veloce rispetto alla legge e ai regolamenti applicabili, e quindi per creare questo ambiente di fiducia è indispensabile che si lavori tutti insieme. Questo è un po' il messaggio che anche nell'ultima settimana ha portato in Europa Brad Smith, il presidente di Microsoft, oltre che capo dell'ufficio legale di Microsoft Corporation, con il lancio di questo libro, di questo manuale che vuole un po' porre a livello mondo il tema di allineiamo le policy, le leggi, i regolamenti alle nuove esigenze della tecnologia, che non sono fermabili, quindi sì, bisogna non più rincorrerle ma fermarsi un attimo, guardarle tutte, e in questo la relazione privato-pubblico è fondamentale.
Benissimo, ora mi sembra già che siano emersi dei punti veramente molto interessanti nelle battute velocissime di Bianca e Gabriele. Appunto, i due elementi chiave a mio avviso sono la fiducia e l'inevitabilità di un'evoluzione, no? Di fronte alla quale bisogna cercare di adattarsi, essere un po' come dei liquidi. Però a proposito di liquido, di flessibilità, spesso, adesso parlo per la mia esperienza, quando si ha a che fare con i nostri lettori, che sono reseller, sistemi integrator, e anche con i loro clienti, soprattutto lato clienti, si lamenta da parte dei provider di servizi cloud una certa rigidità dal punto di vista della contrattualistica, degli SLA nell'andare sul cloud. Questo è un fattore nel quale vi ritrovate, oppure...
Allora, è sicuramente un tema che a me affascina, anche perché l'ho affrontato a livello europeo nel gruppo di lavoro della Commissione Europea sui contratti di cloud, dove alcuni anni fa, nel 2013, quando venne lanciato il nostro gruppo, il nome con cui le clausole ritenute rigide, la loro qualificazione era unfair terms, quindi capite che già la valutazione del Dipartimento di Giustizia era, diciamo, orientata a una certa qual valutazione delle clausole. Ora, è chiaro che la contrattualistica cloud, proprio perché viene modellata su un servizio che di fatto è disegnato dal fornitore e non può che essere rigida, come la contrattualistica sul software tradizionale, di cui naturalmente Microsoft è leader assoluto mondiale. Questo a mio avviso però di nuovo fa parte della valutazione di rischio che poi un'impresa o una pubblica amministrazione che vogliono andare sul cloud devono fare. Non è pensabile che un contratto cambi modificando la tipologia di servizio che il fornitore offre, perché su un cloud pubblico non avrebbe neanche senso evidentemente, e al di là di riuscire a negoziare alcune clausole particolarmente magari detutelanti a livello giuridico, apportando al fornitore che di solito è anche disponibile ad ascoltare soprattutto su livelli diciamo di clienti di un certo tipo, e quindi riuscire a portare quelli che sono i propri interessi, i propri timori, a mio avviso da parte di alcuni provider sicuramente può essere oggetto di trattativa. Quello che penso è che in futuro i contratti, e devo dire lo stiamo già vedendo in quest'ultimo anno, cominceranno a perdere alcuni di questi aspetti di rigidità. Io penso anche che i fornitori stiano capendo che i rischi che corrono forse sono un pochino meno di quelli che portavano a scelte di rigidità molto forte negli ultimi anni. Penso anche che i fornitori che arrivano dal mondo tradizionale software e sono andati in cloud hanno un approccio già diverso di altri che sono nati come cloud provider, quindi già hanno una contrattualistica un pochettino più friendly dal punto di vista del cliente. Però ripeto, non deve spaventare la rigidità, che peraltro è giusto comprenderla, ma è giusto capire dietro quali sono i rischi che poi l'azienda, la PA, corre su questa tipologia di contrattualistica. Qui in un secondo finisco, ci sono alcuni settori regolati dove questo può essere un grosso problema, penso al mondo bancario e penso ai riflessi con la circolare 285 di vigilanza prudenziale, e che quindi può avere un ostacolo. Ecco, i fornitori, io penso che l'input che do sempre è cercate di far capire il significato di questa rigidità e che questo può comportare un rischio di freno nell'andare sul cloud, ed è un peccato perché è un mercato che a mio avviso si svilupperà moltissimo nei prossimi anni.
Bene, insomma, mi sembra di capire vero, però insomma qualcosa si sta muovendo, stiamo imparando tutti a conoscerci anche dal punto di vista della costruzione dei contratti, no Bianca? Tu...
Stiamo imparando tutti, questo si collega un po' a quello che dicevo prima, bisogna lavorare tutti insieme, clienti, provider e regolatori. I settori regolamentati che menzionava Gabriele qualche secondo fa sono effettivamente i più complicati, ma la vera complicazione nasce spesso dal fatto che il cloud è complicato, è certo una tecnologia complicata, e quindi, e in più la proposta di cloud pubblico costituisce per sé la complicazione che si tratta di un cloud pubblico, quindi non è un servizio ad personam ma è un servizio pubblico, e tutto questo in realtà corrisponde con degli sforzi che ogni provider sta cercando di fare, e Microsoft in particolare fa tantissimi investimenti per fare in modo che diciamo selezionando le esigenze più importanti e anche più forti di mercati regolamentati, ovviamente su cui c'è molto interesse, si creino delle best practices che poi sono applicabili per tutti i clienti. Quindi da un punto di vista di difficoltà, la difficoltà non è soltanto la difficoltà contrattuale, ma è proprio quella di far coincidere il contratto con l'essenza stessa della tecnologia. Come esperienza aziendale è molto interessante portarvi il fatto che la tendenza a semplificare i contratti, che per un po' di tempo sembrava importantissima per il mercato, alla fine si sta lentamente smontando, perché un contratto troppo semplificato può voler dire un contratto che non contiene tutte le tutele che invece il cliente si aspetta di ricevere. Per cui bilanciare una semplificazione della documentazione contrattuale con un incremento delle garanzie nei confronti dei clienti è un lavoro assolutamente diabolico che si chiede ai provider, e quindi quello che noi chiediamo spesso è effettivamente un po' di pazienza nel leggere i nostri pacchetti contrattuali, e ovviamente la disponibilità che diamo come azienda a leggerli insieme, ad andare insieme nei dettagli e a trovare le risposte quando ovviamente le domande sono realistiche,
possibili. Esatto, domande possibili. Per l'impossibile ci attrezziamo, però è possibile. Benissimo, grazie veramente per gli spunti. Per chiudere questo breve slot sulla parte di legal, sulla parte contrattualistica, una provocazione che poi dopo andremo sicuramente ad approfondire nella sessione dopo, insomma, dove avremo anche un super hacker come Matteo Flora, però insomma anche rispetto alle notizie che sono sentite in questi giorni, no, sulla fuga di notizie, l'attacco ad alcuni account di posta elettronica, il dubbio che mi è venuto e che volevo trasferirvi è: ma allora, cioè, nell'andare verso il cloud probabilmente ci dobbiamo abituare a un concetto di privacy un po' più liquido e quindi vabbè è così, oppure secondo voi invece è possibile una strada in cui veramente la privacy si può coniugare con lo spostamento verso le nuvole?
Allora, intanto dividerei sempre il mondo dei social network dai servizi in cloud, che non sono la stessa cosa concettualmente, per cui naturalmente dipende di quale ambito vogliamo andare a parlare. Io quello che ritengo è che oggi l'accentramento dei servizi informatici verso dei player di grandi dimensioni che hanno potere di investimento economico enormemente superiore a qualunque azienda o pubblica amministrazione non è un male ma è un bene. È chiaro che attaccare un cloud provider in caso di riuscita dell'attacco può voler dire una capacità poi di aggressione su una molteplicità di utenti, ma è pur vero che un cloud provider, soprattutto del calibro di quello che ci ospita oggi, evidentemente sarà sempre maggiore in termini di investimenti e di forza di protezione. Quindi francamente mi chiedo sempre, chi teme che la sicurezza in cloud sia poca dovrebbe chiedersi quanta è la sicurezza in casa sua, perché ritengo che sia sempre un parametro da valutare. Questo lo dico anche sull'aspetto più che di security, di privacy, il timore dell'accesso al dato, perché mai dovrei fidarmi di più del mio personale rispetto a quello di un provider quando le capacità di controllo dei provider sono molto maggiori tipicamente di quelle interne. E qui metto il cappello di presidente del Clusit, le statistiche dicono chiaramente che moltissimi attacchi che riescono arrivano dall'interno e dall'esterno. Quindi io credo che di nuovo la capacità che devono avere i provider è quello di comunicare e a mio avviso di garantire i livelli di sicurezza che riescono a dotarsi, che riescono a trasmettere al mercato, e i clienti possono andare a valutare se, e devono valutare se, questo livello di sicurezza che viene proposto, dichiarato e possibilmente garantito sia sufficiente per quelle che sono le loro caratteristiche. Dopodiché è evidente che insomma il mondo è fatto di qualcuno che cerca di attaccare, qualcuno che si difende, però ripeto, la valutazione che invito tutti a fare è chi ha le capacità economiche e tecnologiche di arrivare a dotarsi di protezioni quali quelle di parlo dei player di maggiori dimensioni nel mondo del cloud.
Beh, benissimo, e poi soprattutto mi pare di cogliere anche dalle tue parole, mai dimenticarsi che il rischio più grande che c'è rispetto ai servizi informativi è sempre quello che sta tra la sedia e il computer, diciamo, non troppo fuori. Quindi diciamo, come hai detto tu, gran parte, poi lo vedremo anche dopo senza anticipare troppo, però insomma gran parte dei problemi vengono dal fisico, dall'interno.
Sì, no? Quindi... sì, questo è indiscutibile. Io penso che esiste sia un problema proprio culturale di capacità di comprendere i rischi a cui le tecnologie che oggi ci vengono messe a disposizione comporta. Penso ai casi di cronaca delle ultime settimane. Chiaro che nessuno deve essere violato nella propria riservatezza e nei propri diritti, però in un mondo come quello di oggi è bene non mettersi in condizione di rischiare più di tanto. Chiunque di noi chiude la porta la sera quando va a dormire perché ha paura che entri il ladro, non è che posso giocare sul fatto che ladri non ci siano. Ecco, questo aspetto culturale credo che sia un elemento fondamentale ormai nella nostra società.
Sì, è un po' come l'uomo ragno, grandi poteri, grandi responsabilità. Quindi prego Bianca.
Beh, non posso che essere d'accordo, e aggiungo che Microsoft ha investimenti di $1 miliardo all'anno in sicurezza, e stiamo parlando di cifre che evidentemente sono misurate alla grandezza dei data center che gestisce, ma sicuramente sono sproporzionate rispetto a qualsiasi sforzo economico che un'azienda italiana o anche europea possa fare per la sicurezza dei propri server. In merito alla privacy, tra l'altro è interessante anche vedere che, almeno per l'esperienza di chi lavora nel settore dei contratti e nella tecnologia da tanti anni, in realtà non si è mai parlato tanto di privacy come negli ultimi anni, da quando il cloud ha cominciato a diventare un servizio così interessante e appetibile per le aziende. La parola privacy ha cominciato a perdere intanto quell'allure negativa che ha avuto soprattutto in Italia da quando è entrata in vigore la famosa prima versione della legge sulla privacy, e soprattutto è diventato un discorso molto più elevato e molto più sostanziale. Quindi c'è molta attenzione a livello europeo, a livello internazionale. Il lavoro che Microsoft fa è proprio quello di sollevare questi temi e di parlarne il più possibile, di portarli in tutte le sedi necessarie, incluse le corti americane, dove si è discusso e ancora si continua a discutere del diritto di accesso da parte del governo americano ai dati che sono conservati in data center posti in Europa o in paesi in cui esistono delle normative di tutela dei dati personali importanti come quella europea, e così come si parla di trasferimenti transfrontalieri di dati. Non ci dimentichiamo che 11 anni fa fu approvato un accordo di Safe Harbor che onestamente era abbastanza debole già nel momento in cui veniva approvato, ma di fatto fatto nessuno se ne accorse, e invece quest'anno per l'approvazione del nuovo pacchetto Privacy Shield tra Commissione Europea e Governo americano c'è stata molta attenzione, non solo mediatica ma anche degli esperti del settore, e quindi oggi possiamo dire che esiste un pacchetto molto più solido, che è molto più tutelante per le aziende e per i cittadini europei, di cui onestamente i cloud provider sono sicuramente i diciamo non solo i soggetti interessati ma anche ne sono stati i fautori, e Microsoft è stato ed è continua ad essere un grande supporter di questo tipo di accordi. Quindi è vero che si tratta di guardare la privacy sotto un aspetto diverso, ma parliamo anche di un momento in cui di privacy finalmente si parla e se ne parla tanto.
Benissimo, benissimo, grazie per la sintesi, veramente fantastico. Abbiamo iniziato alla grande questa sessione in Cloud We Trust, adesso un po' da teledipendente il mio sogno, ringrazio i nostri ospiti e chiedo alla regia di mandare uno spot per passare alla prossima sessione.
Grazie.
Continuiamo veramente questa maratona supersonica che ci porterà a conoscere alcuni dei massimi esperti italiani, alcuni in tema di cloud, di design, di smart working, e soprattutto ad incontrare alcune delle aziende più importanti nel panorama delle tecnologie IT che si stanno cimentando su questa strada e stanno provando veramente a trainare il mercato e a portarlo verso le nuvole, a portarlo verso il futuro, verso le tecnologie di cui stanno parlando nelle super sessioni che ci stanno accompagnando. Siamo all'interno, come dicevamo prima, siamo un evento nell'evento, no? Un super digital. Ecco, una nota di servizio che mi sento di dire, questo è un evento multimediale, c'è una diretta social, l'hashtag è Future Decoded, continuate a twittare, siete tantissimi, bravissimi, vi seguo tutti in tempo reale. A fine giornata anche vedremo anche chi sono gli account che si sono, diciamo, distinti al meglio, insomma cercheremo un po' di darvi visibilità e riconoscimento, perché insomma ci state aiutando e ci state accompagnando alla grande. Bene, ma torniamo alla cronaca, insomma è la nostra super maratona. Abbiamo qui Federico Riboldi di Fujitsu, al quale insomma dopo aver parlato un po' di strategia legal, no, di privacy e tutto quanto, entriamo proprio nel dettaglio, nel cuore del cloud, no? E con lui volevamo un po' capire, insomma, parlare di cloud un po' è venuto fuori anche con Gabriele, con Bianca, vuol dire parlare di tante cose, no? Cloud pubblico, cloud privato, ma in Italia per quanto riguarda la visuale di un'azienda importante, storica, con un lungo passato come Fujitsu, qual è dal vostro punto di vista la forma di nuvola che si adatta meglio al mercato italiano?
Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, in termini di nuvola che si adatta al mercato italiano, diciamo che stiamo verso il privato e il pubblico come idea di base, no? Perché ci sono, diciamo, indirizzano secondo noi meglio quelle che sono le esigenze attuali delle nostre aziende. Noi rileviamo come Fujitsu anche un'altra necessità a fianco del cloud, o che meglio, per meglio dire, è a supporto del successo del cloud, che è quello che noi chiamiamo Hybrid IT. Un po' anche uniformandoci a quella che è la nomenclatura, diciamo così, certo, mondiale a proposito, perché noi riteniamo che il cloud è ormai un dato di fatto nelle sue varie forme, e però deve essere, diciamo così, acquisito in pillole, cioè nella modalità corretta, e soprattutto all'interno di un'azienda, perché poi il cloud abbia l'efficacia che l'azienda si aspetta dall'assunzione di soluzioni, piuttosto che piattaforme, piuttosto che infrastrutture fornite via cloud, è quella che si integri bene con quelle che sono poi le esperienze, il know-how e gli investimenti che le aziende hanno già fatto. Molto, molto spesso, diciamo, nella stragrande maggioranza, diciamo un 80% e passa, diciamo, di casi d'Italia, noi abbiamo sicuramente degli investimenti pregressi,
certo,
che dobbiamo tenere conto.
E con le quali bisogna fare i conti.
Esattamente.
Porti, certo.
Infatti gli analisti più o meno ci dicono che il cloud c'è, l'hybrid cloud ci sarà, c'è già, ma sicuramente c'è l'hybrid IT, nel senso che la tematica da affrontare di trovare il giusto equilibrio tra la componente robust IT, chiamiamolo così, cioè quella che è l'investimento know-how e infrastrutturale e applicativo pregresso, con quello che è l'infrastrumento fast IT, cioè il cloud, quello che mi dà agilità, capacità di accedere alle nuove funzionalità in tempo rapido e quando mi servono per dare supporto al business dell'azienda, questo bilanciamento ci deve essere.
E questo, scusami, mi sembra anche un approccio, dal mio punto di vista, diciamo, di giornalista, forse più adatto al mercato italiano, anche perché io, almeno quello che ho visto anche in passato, c'è spesso da una parte una tendenza a conservativa e all'arretratezza, però dall'altra quando arrivano questi impulsi verso il futuro
si parte,
però spesso non tengono conto di quello che c'è, no? E quindi poi costringono le aziende a dei linguaggi che magari fanno, con il quale fanno fatica a cimentarsi, e poi vengono fuori problemi. Quindi forse la forma ibrida che tu stai introducendo probabilmente è quella che tiene conto della cultura più
esattamente, diciamo che mi hai detto bene tu, quando arriva la novità in Italia la si coglie subito, siamo capaci di fare questo,
certo.
Per fortuna, quindi la utilizziamo pieno. Noi come Fujitsu, per dare una mano a fare questo, ad accedere alle novità, però salvaguardando anche l'esperienza, l'heritage di ogni singola azienda, abbiamo introdotto una soluzione che chiamiamo MetaArch. MetaArch è un ponte fra il Robust IT e il Fast IT, fatto di cose? Di tante tecnologie ed expertise che ci permettono di affrontare appunto tematiche che sono il nuovo. E un elemento di questa tecnologia, giusto per entrare solo in dettaglio, non troppo, diciamo così, per via anche motivi di tempo, è il K5. Il K5 è, se volete, il cloud di Fujitsu, la next generation cloud di Fujitsu, che nasce già ibrido, perché è fruibile sia in modalità pubblica che in modalità privata, addirittura un site dove il cliente, il nostro potenziale cliente, può ottenere servizi paragonabili al pubblico, ma anche ritagliati su misura. Ovviamente poi noi l'abbiamo pensato, ed è il motivo per cui siamo qui in casa anche di Microsoft,
certo,
perché abbia delle porte di accesso al mondo fuori il nostro. Quindi poter accedere quindi a servizi che sono già presso un cliente erogati sul mondo Azure, ad esempio, e quindi poter far sì che il cliente con MetaArch abbia una visione, diciamo, olistica, è la parola che rende meglio, di quello che effettivamente sta utilizzando nel suo IT, nelle sue varie declinazioni, in grado quindi di poter decidere dove poi fare gli investimenti che vanno nell'ottica di migliorare il business dell'azienda stessa.
Quindi, entrando nel dettaglio di questa soluzione, è stata studiata proprio per cercare di permettere all'ibrido di esprimere tutte le sue potenzialità,
sì,
no?
Assolutamente. Adesso le tematiche, i grandi trend sono mobility, IoT, big data, queste sono le sfide che l'IT si trova ad affrontare all'interno della propria azienda per dare il supporto big data, per avere la profilazione dell'utente,
certo,
l'IoT, perché comunque da lì arrivano le informazioni. Quindi assolutamente deve avere a disposizione gli strumenti, e queste li trova nel cloud. Però deve arrivarci portando anche quelle che sono magari il proprio bagaglio aziendale, che sta magari in sistemi che non sono nel cloud. Voglio solo fare un esempio pratico. Noi abbiamo acquisito qualche anno fa una società di nome Ramay Process, proprio perché aveva una tecnologia molto interessante che permette di portare in cloud, nelle forme fruibili tramite tablet, smartphone piuttosto che web, applicazioni sviluppate in quell'ottica, però che possono accedere veramente in modo semplice ai dati aziendali. Che ne so, ho il mio CRM aziendale che non ho in cloud in questo momento, ce l'ho nel mondo legacy, chiamiamolo così,
certo,
vado a prendere però quelle informazioni che mi serve fruire alla mia base utenti, piuttosto che può essere la mia forza vendita, ma anche il mio utente finale, direttamente dalla fonte in cui il dato viene proposto, viene prodotto. Questo è un esempio, di come il mondo Robust IT entra nell'ambito del Fast IT e gli dà un contributo. Ovviamente poi l'attenzione è sul Fast IT, perché è quello che oggi ci dà l'agilità necessaria.
Guarda, mi sembra molto chiaro. Ascolta Federico, abbiamo parlato insomma della direzione, no? Abbiamo parlato della macchina per andare in quella direzione. Se a questo punto un'azienda ti ha ascoltato, no, che magari è collegata con noi oggi, e sta pensando di mettersi in quella direzione, tu, cioè, se dovessi dare qualche consiglio, che cosa dovrebbero fare, i primi passi o magari anche gli errori da non fare, per quello che vedi tu?
Ma il consiglio che posso dare come Fujitsu è il cloud, abbiamo detto prima, è un'opportunità e sicuramente va colta.
Certo.
Qualche volta viene colta in modo molto rapido e puntuale. Ecco, questo può essere il rischio più grosso, cioè di non cogliere l'opportunità del cloud in un modo programmato, cioè nel senso di vederlo in modo estemporaneo. Invece quello che noi diciamo da anni, per la verità, è che è un journey to cloud, cioè è un percorso verso il cloud, non è acquisire una funzionalità esistente, una features che fruisco tramite cloud piuttosto che modalità diversa. È pensare a come arrivare a integrare quella features all'interno della mia azienda, che vuol dire molto spesso non tecnologia soltanto, ma anche processi di gestione, di utilizzo. Ecco, allora noi pensiamo che da un canto, cosa non fare è vedere la parte solo puramente tecnologica e puntuale.
Certo.
L'aspetto positivo è affrontare un percorso. Ovviamente Fujitsu, proponendosi in questa modalità, si propone come un'azienda che ha visto nascere il cloud, ne è parte, e ai partner giusti, diciamo così, con cui lavorare, Microsoft ne è uno sicuramente, e ha la capacità di poter accompagnare un'azienda verso quel target, con anche della tecnologia ovviamente. Certo. Noi siamo anche produttori dei data center dove in parte risiedono nella nuvola di cloud. Quindi partendo da lì fino alla componente della soluzione MetaHack, fino al K5, arrivare fino al punto di dare un supporto pratico, reale, alla integrazione delle funzionalità Fast IT con Robust IT, quindi creare questo hybrid IT che dia effettivamente successo, che vuol dire agilità sicuramente, essere vicino al business, ma vuol dire anche riduzione di costi, ottimizzazione di costi, ottimizzazione di costi e ottimizzazione di know-how, quindi crescere fondamentalmente.
Benissimo, grazie Federico, bravissimo, credo che insomma mi sembra che siano emersi dei messaggi abbastanza chiari e ti faccio complimenti perché siamo riusciti anche a stare nei tempi, quindi veramente doppiamente grazie da Bianconiglio che deve tenere un po' i tempi della maratona, quindi veramente a Future Decoded Fujitsu è stata con noi, rimanete collegati, adesso chiedo alla regia di mandare uno spot, continuiamo la maratona, ci sarà HPE subito dopo.
Grazie a tutti e arrivederci.
Bene, ben ritrovati, ben ricollegati, ben sintonizzati ancora a Future Decoded con Marco Lorusso di Digital for Trade. Riprendiamo insomma il nostro live, il nostro streaming, l'evento nell'evento, come dicevamo prima, il digital event all'interno dell'evento Future Decoded di questa super due giorni qui a Milano nel Palazzo del Ghiaccio. Siamo proprio nel cuore del Palazzo del Ghiaccio con uno studio televisivo ad hoc. Abbiamo incontrato varie realtà, abbiamo incontrato due super esperti come Gabriele Fagioli, Bianca Del Genio di Microsoft, abbiamo incontrato Fujitsu. Adesso insomma, per cercare un po' di capire nel nostro percorso di analisi e di studio e di capire insomma come le nuvole del cloud di cui appunto che pervadono, no, un po' tutte queste stanze da ieri in maniera preponderante si stanno avvicinando al mercato italiano, e abbiamo una realtà molto diversa da Fujitsu, no, come Hewlett Packard Enterprise, che ha scelto un'altra strada con una conformazione, un DNA completamente diverso, e chiedo insomma a Mauro Colombo di Hewlett Packard Enterprise innanzitutto di dirci, per una realtà come voi, che cos'è il cloud insomma. Che cos'è, in particolare cosa vuol dire ibrido, no? Visto che è un po' emerso come...
Sì, diciamo che si parla tanto di cloud, hybrid IT, allora sembra che siano due mondi in antitesi, un po' come i Guelfi, i Ghibellini,
esatto. Vero.
Il mondo private cloud o il public cloud, i clienti sembra che si debbano schierare da una parte o dall'altra. In effetti per me non è necessario schierarsi. Le due realtà, il mondo private cloud e il mondo public cloud, possono, ma soprattutto devono coesistere. E le principali caratteristiche di una soluzione hybrid cloud HPE sono, a mio parere, quattro. La prima, architettura open, in grado di funzionare con qualsiasi stack hardware o software che il cliente vuole, quindi in grado di adottare soluzioni tipo OpenStack, soluzioni Microsoft Azure Stack ad esempio, oppure soluzioni Red Hat. Secondo aspetto è che è integrabile con qualsiasi offering di tipo public cloud, ma un public cloud è un mondo in continua espansione, bisogna avere una soluzione che è in grado di accogliere il nuovo che avanza, altrimenti se non è una soluzione monolitica non riesco, certo, a beneficiare di quello che c'è all'esterno e che sta crescendo. Terza caratteristica, API driven, deve offrire ai team applicativi delle API per sviluppare applicativi in maniera semplice. Il concetto delle API avrete sentito nominare parecchie volte in questi due giorni, però serve ad avvicinare il mondo dell'infrastruttura al mondo applicativo, che a volte non sempre sono così vicini, cozzano. L'ultima caratteristica...
E con il cloud invece sono costretti in qualche maniera a dialogare di più, no?
Esatto, inevitabilmente. Uno fa di necessità virtù.
Esatto.
Il quarto aspetto non è un aspetto tecnologico, è un aspetto di servizi della nostra offering in ambito cloud. Abbiamo servizi di progettazione, consulenza, manutenzione, per tramutare quello che è un'architettura in realtà, passare dalle promesse alla delivery ai risultati concreti.
Senti, grazie mille intanto. Qui adesso, quando ho saputo che avresti partecipato a questa diretta, ovviamente una delle prime curiosità che mi è venuta è proprio la domanda che ti sto per fare. Io ero a Las Vegas qualche tempo fa quando è stata annunciata la separation, vi ho seguito insomma in tutta l'evoluzione di questi anni, insomma Hewlett Packard Enterprise è una nuova realtà, no? È una nuova con in pancia una storia molto forte, quindi si è divisa dalla parte insomma che ruota intorno al PC, e avete scelto una strada proprio più focalizzata come Hewlett Packard Enterprise rispetto ad HP Inc., più focalizzata sul mondo enterprise, no? Più focalizzata anche sul cloud. E quello che ti volevo chiedere, vuol dire, in un mondo insomma in cui anche qui come Guelfi e Ghibellini sono realtà invece che si uniscono molto grandi, invece voi avete scelto la strada della flessibilità e dell'agilità, che cosa vi dà in più? E se vi dà qualcosa in più, che cosa appunto nel come dire, cavalcare queste onde evolutive così dirompenti, no? Di cui abbiamo appena parlato.
Allora, il percorso di focalizzazione e specializzazione è iniziato un anno fa ed è tuttora in corso, certo. Perché dopo il primo annuncio ne sono stati fatti altri, lo spin-off Emerge di ES,
certo.
Con CSA, e lo spin-off della parte software con Micro Focus, quindi è iniziato un anno fa e sta ancora continuando. Questo il primo split tra la divisione PC e la divisione Hewlett Packard Enterprise è dovuto al fatto che sostanzialmente queste due aziende servono due mercati diversi. Il mondo HP Inc., l'azienda HP Inc. segue prevalentemente il mondo consumer e in parte enterprise. Hewlett Packard Enterprise serve principalmente a come clienti aziende di tipo enterprise, così come è riportato all'interno del nome. Ci sono anche due velocità diverse con cui si deve procedere sul mercato. Sul mondo consumer si ha la necessità di avere prodotti lanciati molto di frequenti, si parla di lanci mensili, trimestrali. Se fai dei lanci ogni sei mesi non sei abbastanza veloce. Sul mondo enterprise invece ci sono tempi di R&D, di incubation più lunghi, perché bisogna l'innovazione costa di più, deve essere testata, deve funzionare in un ecosistema più complesso. Darwin diceva che vince e evolve chi si adatta in maniera più rapida, più veloce. Nel mio intervento di questa mattina ho toccato il concetto della velocità, e la velocità è un beneficio che ci portiamo dallo spin-off. Avere organizzazioni più piccole, sempre più focalizzate, ci permette di muoverci in modalità più agili sul mercato.
È un po' come chi conosce i go-kart, sono appassionato di go-kart, il più veloce è anche il più leggero, no? Se sei troppo pesanti, insomma, si va un po' in difficoltà, quindi mi pare molto, molto interessante. Senti, una domanda davvero, proprio perché diciamo la volontà, l'obiettivo di questa diretta, di questa maratona, come la stiamo più volte chiamando, è proprio quello di sentire tante persone, di sentire tanti esperti, tante aziende che stanno vivendo il mercato, ma di essere allo stesso tempo brevi ma molto pragmatici, no? Quindi da dare dei consigli molto utili e anche molto pratici alle aziende che ci seguono, evitando troppo, diciamo, troppo cloud nel senso peggiore. Quindi è quello che chiedo anche a te, c'è un'azienda, appunto, ci stanno seguendo tante aziende, mi dicono che i numeri sono molto importanti, che vuole intraprendere il percorso di cloud ibrido, no? Quali sono secondo te gli errori da evitare e i passi più importanti da fare, diciamo, per partire, per cercare di capire bene quello che sta accadendo?
Grazie della domanda, piace molto, sono i pro e i contro per me, cosa fare e cosa non fare, non ripetere errori di altri,
sì.
E cercare di capitalizzare al massimo in un investimento piccolo o grande che uno voglia. I consigli su che cosa fare per me sono, prima di tutto, partire da un mapping applicativo, conoscere che cosa si ha in azienda. Ho parlato di applicativi e non di infrastrutture volutamente. Secondo aspetto è capire più o meno dove si vuole andare, perché facendo il mapping applicativo io fotografo quello che ho adesso, ma soprattutto capire più o meno, dico, dove mi piacerebbe andare, come il mio IT deve evolvere per supportare quella che è la digital transformation, la digital disruption che stiamo vivendo. Il terzo aspetto è che esigenze ho in termini di flessibilità. Ho un ambiente stabile, che richiede poco flexing, o un ambiente estremamente dinamico.
Certo.
E l'ultimo è la componente economica. Come voglio vedere gli investimenti IT all'interno dei miei libri contabili? Capex verso Opex, ne avranno parlati in tanti prima di me. La soluzione private cloud non vuol dire però esclusivamente Capex. Abbiamo a portfolio soluzioni di private cloud che possono essere viste nel profit and loss dell'azienda come OPEX. Passiamo alla seconda parte della domanda, cosa non fare,
cosa
gli
non
errori
fare.
Comuni e quindi imparare dall'esperienza. La prima è non avere un disegno customizzato alle proprie esigenze. il proprio percorso di adozione del cloud deve essere ritagliato sulle esigenze, è un abito sartoriale. Ci può essere la tendenza a prendere soluzioni out of the box, danno ottimi risultati nel breve termine, ma nel medio-lungo termine non pagano. Secondo errore comune è quello di vedere il cloud esclusivamente come IaaS, Infrastructure as a Service. Abbiamo visto che i ritorni di investimento più interessanti da parte di aziende di qualsiasi dimensione sono quelli di, sono nei casi in cui il cliente adotta soluzioni cloud con un portfolio di servizi estremamente ampio.
Certo.
Ultimo e non da ultimo è partire senza avere una rotta tracciata. Tu sei appassionato di go-kart, prima io sono appassionato di vela. Prima di uscire dal porto tendenzialmente si controlla il meteo, si fa una rotta.
Più o meno dove devi andare.
Non è bello uscire dal porto e trovarsi alla prima ondata a dover decidere con la barca che si muove dove andare o cosa fare. E in questo possiamo supportare i nostri clienti con servizi consulenziali ad hoc che li assistono nel tracciare la rotta che vogliono percorrere.
Bene, benissimo, grazie mille, veramente grazie mille Mauro. Ora entriamo veramente nel dettaglio, nel cuore del data center, no? Abbiamo parlato di cloud ibrido, cloud pubblico. Ovviamente c'è qui con noi Maurizio Riva, che è country manager di Intel Italia, e che intanto ringrazio per la presenza.
Grazie per l'invito.
E poi appunto a cui chiedo, in quanto Intel insomma va un po' a costruire e lavora con quello che è il motore del data center, no? In qualche maniera dei PC, il cuore insomma delle infrastrutture IT. E quindi a lui chiedo, a te chiedo. Abbiamo parlato di cloud ibrido, cloud pubblico, cloud privato, ma in questi nuovi data center che devono cambiare un po' forma e dimensione, che tipo di motore ci va messo?
Beh, grazie, la domanda è molto interessante. Noi siamo sicuramente all'interno del data center e oggi nel cloud da molti anni. Conosciamo e conoscete molti di voi la nostra famiglia dei processori Xeon. Oggi la linea che va da i3, i5, i7, siamo sicuramente leader in questo settore. Oggi siamo anche con nuovi tipi di soluzioni, abbiamo una soluzione di SoC chiamata che System on a Chip, che si chiama Xeon D, che è specializzato diciamo per quello che sono le strutture hyperscale per data center e cloud. Questi sono i motori nuovi e innovativi per il cloud, ma è molto importante capire che il cloud oggi, che è di fatto uno dei disruptor più importanti che abbiamo sul mercato per l'innovazione, disruptor in senso positivo perché sta portando innovazione, dicevo ieri durante il mio intervento qui a Future Decoder che nasceranno molte aziende dal nulla sul cloud, così come molte che non si adatteranno all'evoluzione del cloud probabilmente spariranno, ma dobbiamo usare sicuramente la parte positiva. Quello che stiamo facendo è non lavorare solo sull'aspetto processore, ma quello che è l'interconnessione. E quindi se andiamo a vedere, oggi abbiamo lavorato su quello che è la velocizzazione dell'interconnessione tra i server. Quindi lì cosa stiamo facendo? Abbiamo una soluzione di Silicon Photonics, che vuol dire usare il silicio per la trasmissione laser e usare la luce come trasmissione ottica per i dati tra i server. Oggi siamo a 100 gigabit per secondo, quindi superiamo quello che sono le capacità delle fibre ottiche e abbiamo la possibilità a breve, poi nella nostra roadmap, di arrivare a 400 gigabyte, perché oggi il bottleneck, il collo di bottiglia è l'interconnessione, certo, non è il server. E quindi Microsoft, tra l'altro, era on stage al nostro IDF, proprio con noi, per parlare dell'utilizzo che ne sta già facendo all'interno dei propri data center di Azure con Silicon Photonics. Questa è una delle cose importanti e fondamentali che stiamo facendo.
Senti, grazie intanto, veramente spunti interessanti. Alla luce insomma di questi lavori che state facendo, no? Per cambiare e per come dire, abilitare la disruption che introduce il cloud, no? Volevo chiederti, questo tipo di soluzioni che tipo di vantaggio e come cambiano il connotato del data center? Che tipo di vantaggio portano? Se dovessi raccontare un po' al nostro pubblico quali sono i vantaggi più importanti che portano questo tipo di soluzione al nuovo data center e come lo cambiano?
Allora, quello che di fatto noi vediamo oggi col cloud, invito tutti chiaramente a aprire un account su Azure e comunque a testare cosa vuol dire, oggi in modo molto semplice potersi creare una propria soluzione in modo banale a partire da un proprio web server privato, voglio dire, io ho cominciato da lì per capire, per poi invece realizzarsi una completa soluzione.
Provate a costruire tra le nuvole.
Cominciate a costruire tra le nuvole, esatto. Vi rendete conto che questo vi cambia il modo, si può fare. dà un'opportunità sicuramente di capire che non è importante dove si troverà il nostro server, dove si troveranno i nostri dati, è importante sapere che abbiamo sicurezza, abbiamo certezza di quello che andiamo a fare. E questo dà un'evoluzione completa di quello che possiamo creare all'interno del cloud. Per questo ci rendiamo conto, quando cominciamo a configurare, che abbiamo bisogno di flessibilità, abbiamo bisogno di velocità, di performance, certo, ma soprattutto di interconnessione, perché se il server si trova dall'altra parte del mondo, certo qualcuno mi può dare la banda, ma come facciamo a farla funzionare in un certo modo? E spesso all'interno dello stesso data center, due server che parlano tra di loro con una velocità di dati che arriva a gigabit e gigabit per secondo potrebbe essere un limite. Quindi tutto questo, quello che stiamo facendo, sono cose che probabilmente è un po' difficile da capire per l'utente, il nostro cliente, ma sono quello che permettono le performance di avere di fatto un server che si trova da qualche parte nel mondo alle stesse performance di come se fosse nel nostro premises, nella nostra, certo, nel nostro sito.
Bene. Grazie mille Maurizio, veramente molto, molto interessante. Come avete visto, insieme ad HP e a Fujitsu abbiamo provato a capire come sono le componenti che formano il nuovo data center. Grazie a Intel abbiamo capito come sarà costruito, come viene costruito il motore che alimenta queste componenti, quindi siamo entrati un po' nel data center. Restate collegati con noi perché tra poco, dopo aver costruito un po' come è disegnato il nuovo data center all'interno del cloud, cercheremo un po' di capire che tipo di impatto sta avendo, no? Insieme a Stefano Mainetti e Roberto Androlli di Microsoft. Adesso abbiamo qui insomma Stefano Mainetti dell'Osservatorio ICT as a Service e Cloud del Politecnico di Milano, che oltre ad essere un amico insomma ringrazio per essere qui con noi, che lavoriamo da sempre insieme, e Roberto Androlli di Microsoft, insomma, che si occupa proprio della parte cloud e enterprise. E a loro chiedo innanzitutto, a Stefano, insomma, per cercare un po' di, al di là di quello che abbiamo detto a livello tecnologico, di raccontarci un pochino a che punto siamo col cloud in Italia, no? Quindi l'Italia è un paese fatto spesso di fughe in avanti, come abbiamo detto prima con Intel, di frenate brusche, di non comprensione di linguaggi che cambiano. Oggi, dal punto di vista del tuo osservatorio, che tipo di situazione c'è in Italia dal punto di vista del cloud e che strade stanno scegliendo le imprese?
Bene, grazie.
Bella,
grazie
sfida
mille.
In così poco tempo.
No, ma ce la facciamo. Buongiorno a tutti innanzitutto. Allora, cloud in Italia, noi abbiamo un osservatorio che inizia quest'anno il settimo anno di attività, quindi è 6 anni che osserviamo la realtà nazionale. C'è stato in effetti per un primo triennio momento di strappi, quindi si procedeva a macchia di leopardo con degli strappi. Il volume d'affari complessivo del cloud in Italia cresceva un po' meno di quanto è accaduto la realtà internazionale. Poi invece negli ultimi 3 anni c'è stato un allineamento perfetto con i tassi di crescita, quindi sono molto simili. E a questo punto, proprio nel 2016, abbiamo addirittura misurato un'accelerazione interessante. Insomma, non è più in discussione se fare il cloud, non è pure in discussione quando farlo, quindi tutti questi temi ormai sono smarcati, si inizia a ragionare sul come. Quindi farlo con un approccio che deve essere un approccio non estemporaneo, ma deve essere una cloud journey, cioè disegnare un piano. Cioè si è iniziato a comprendere che è un'evoluzione di paradigma architetturale, e come tutti i paradigmi architetturali comportano importanti investimenti, comportano una visione di lungo termine e sono in molte peculiarità irreversibili, quindi sono tipicamente con le caratteristiche di essere considerati investimenti strategici. Ora, questo è arrivato e nella mente dei direttori sistemi. Contemporaneamente, dal lato invece delle linee di business, si è addirittura avuto un'accelerazione, in certi momenti addirittura un rischio di un sorpasso. Perché? Perché per il business cloud è flessibilità e agilità, è importare innovazione in impresa. È ovvio che per una direzione IT contemporaneamente vuole anche dire deve essere affidabile, ininterrompibile, sicuro, deve essere possibile ritornare da cloud qualora questo non diventi la scelta corretta. Quindi per le direzioni IT ci sono poi delle sfide che sono un po' più complesse dal punto di vista tecnologico.
Quindi, scusami Stefano, quindi anche qui torniamo al concetto un po' del rischio della fuga in avanti, no? Che tante volte anche qui emerge con le line of business che poi si buttano verso questo tipo di servizi, e l'IT che deve cercare un po' di capire
Esatto, proprio così. Il nostro osservatorio misura per il 2016 uno spaccato, allora un volume complessivo d'affari di 1 miliardo e 700 milioni, quindi si inizia a investire anche in modo interessante nel cloud con tassi di crescita a due cifre. 550 milioni sono nel cloud pubblico e quindi sono, diciamo, nella direzione di andare a consumare servizi da cloud pubblico, ma 1 miliardo e 100 sono nel far evolvere le infrastrutture per arrivare a quei modelli di cloud ibridi. Quindi qui si vede bene quello che dici, cioè la direzione IT che deve essere capace concretamente di sostenere una roadmap che porta verso cloud. Questo è il modo di coniugare fuga in avanti con invece la sostenibilità. Certo. E questo è un tema molto molto interessante. Per concludere, quest'anno la grande novità è stata che nei fattori abilitanti cloud computing oggi non siamo più riusciti ad individuare temi che tipicamente creavano un po' di rischi, come quello della far uscire i dati dall'impresa, la sicurezza, certo, la qualità dei livelli di servizio, i costi. Ecco, finalmente per il cloud quest'anno non ci sono più scuse.
Bene, grazie Stefano. Quindi insomma, veniamo a Roberto per il cloud. Non ci sono più scuse. Stefano ci ha un po' raccontato di fuga in avanti, sia a livello tecnologico sia a livello culturale, no? Da parte del line of business, l'IT che deve cercare di monitorarlo. Per quanto riguarda Microsoft, adesso ovviamente stamattina se ne è parlato in maniera dirompente, no? Insomma, delle vostre piattaforme cloud, di come lo state interpretando. Dal tuo punto di vista, che sapore ha il vostro cloud e come vi state posizionando nel quadro che ha raccontato Stefano? Che cosa vi rende diversi dagli altri?
Allora, prima di tutto grazie dell'invito e grazie a chi ci sta seguendo, bellissimo essere qua oggi, tra l'altro io ho partecipato, no, al primo Future Decoded ed è bellissimo vedere la passione e quello che può fare il cloud. Il cloud democratizza l'IT, io dico sempre, no? Quindi rende una piccolissima azienda potenzialmente disruptive a livello worldwide. Quindi oggi noi abbiamo qua ad esempio tantissime startup. Abbiamo tantissime startup e tra l'altro che conoscono PolyHub, seguito da Stefano, tantissime startup che magari partono da casa e attraverso il cloud possono distribuire la loro applicazione in giro per il mondo e quindi abilitiamo delle possibilità in più. Al contempo una grossa organizzazione attraverso il cloud che cosa ottiene? Ottiene quella che è la flessibilità, l'agilità che molte volte non si ha con un approccio tradizionale. È chiaro che poi non bisogna dimenticare quello che c'è. È una delle barriere al cambiamento, infrastrutture un po' più legacy, infrastruttura on-premise. Ecco, noi ci posizioniamo come, avendo un'esperienza di livello enterprise anche nel mondo non cloud, come quelli che sono i fornitori di soluzioni cloud, in questo caso, che vanno ad abbracciare non solo il cloud pubblico, ma anche altre modalità, no, di distribuzione del servizio. E garantiamo che cosa? Prima di tutto un'apertura importante, un'interoperabilità non solo con tecnologie Microsoft, e questo è importante, uno dei cambiamenti che stiamo introducendo, abbiamo introdotto negli ultimi anni dopo l'arrivo di Satya Nadella, probabilmente chi ci sta seguendo lo sa benissimo, ormai la piattaforma cloud di Microsoft è apertissima anche a tecnologie che fino all'altro giorno sarebbero state un po' tabù, no, all'interno
anche
di Microsoft.
Guarda, anche lato da giornalista veramente ci avete dato tanto da scrivere, quindi anche grazie, perché è stata una delle evoluzioni più interessanti a seguire, questa parola open veramente.
Esatto, è incredibile, tanto per citarti e per citarvi un esempio, più del 30% delle macchine virtuali che girano su Azure sono Linux, incredibile. L'altro giorno parlavo con Docker, i container, certo, con Puppet, con Chef, parlavo di tecnologie che effettivamente non appartengono al nostro mondo. Quindi noi ci posizioniamo come sicuramente un cloud provider importante, tra l'altro siamo l'unico cloud provider che ha 34 regioni in tutto il mondo, ne parlava oggi Scott, quindi noi abbiamo una diffusione globale, mettendo insieme tutti i nostri data center siamo superiori rispetto a qualsiasi cloud vendor, agli altri cloud vendor che sono presenti sul mercato, offriamo sicurezza. Quindi una delle cose chiaramente che si diceva è la sicurezza, la proprietà del dato, dove sta l'informazione. Questo è un qualcosa che probabilmente avete già discusso prima anche con Bianca del Genio. No?
È un ottimo punto, perché poi tra l'altro subito dopo la vostra sessione apriamo quella sul lato oscuro del cloud, quindi è perfetto.
Esatto, poi essendo un po' cloud si vede sicuro. No. E poi la cosa interessante è la copertura dal punto di vista di spettro di applicazioni noi che possiamo coprire. Se io vado a vedere altri software vendor, altri cloud vendor, alcuni sono più public, sia più private, alcuni solo public cloud, eccetera eccetera, ma abbiamo già detto prima, dopo magari entriamo nel dettaglio. Altri magari sono focalizzati solo su certi ambiti applicativi. Noi con Azure andiamo a coprire dal platform, dall'infrastructure, quindi l'infrastruttura, al platform as a service, fino ad arrivare al software as a service. E la cosa interessante che ci contraddistingue, secondo me, è che tutto ciò che facciamo noi oggi su Azure lo replichiamo dalla gestione della sicurezza, l'alta affidabilità, la distribuzione geografica, anche su altri workload importanti. Te ne cito due, gli altri due importanti, Office 365 e Dynamics 365, che tra l'altro abbiamo annunciato ultimamente. Quindi, secondo me, cosa ci differenzia? Una serietà. Per Microsoft il cloud è una cosa seria e soprattutto un'esperienza, secondo me, importante sul mondo enterprise, che probabilmente non tutti i cloud vendor hanno.
Bene. Grazie mille Roberto, veramente tra te e Stefano stiamo componendo un bel puzzle che ci racconta un pochino qual è la situazione del cloud in Italia e come bisogna muoversi di conseguenza. Quello che vi chiedo, ritornando a Stefano e poi a te, alla luce anche di quello che abbiamo detto e di quello che è emerso, spero, e sono abbastanza convinto anche nei confronti con i vendor precedenti, abbiamo parlato di cloud pubblico, cloud ibrido, cloud privato. Dal vostro punto di vista, sia per la tua conoscenza come osservatorio, anche come giustamente detto Roberto, come conoscenza dal lato PolyHub del mondo delle startup, no? Di tutte le aziende che nascono e che si affacciano su questo mercato nuovo, secondo voi qual è la tipologia che meglio calza di cloud in Italia e che tipo di vantaggi porterà o sta già portando nell'immediato alle nostre imprese?
Bene, questo è uno dei temi. Abbiamo detto è il come fare il cloud, non esiste una ricetta che va bene per tutti, quindi ogni azienda deve andare a valutare. Quando si parla di agilità, si parla di contenimento di costi unitari, viene più naturale pensare a un cloud pubblico. Perché? Perché ci sono dei mega vendor che fanno importanti investimenti e con i loro investimenti riescono a fare economie di scala e quindi abbassare i costi unitari. Hanno piattaforme già pronte, quindi la velocità è del tutto naturale, in quanto queste piattaforme le puoi consumare in base al successo del tuo business. Se pensiamo a una startup che vuole lanciare un videogioco, è controintuitivo dotarsi di un data center con le infrastrutture che ipotizzano, certo, un successo enorme del videogioco. È molto più intuitivo metterlo in una piattaforma di cloud pubblico e qualora l'applicazione avesse successo potrà scalare, no? Quindi ogni azienda ha una sua peculiarità. Per contro, se prendiamo un'azienda ipernormata per legge, che deve rispettare una compliance normativa particolare che richiede ad esempio controllo e possesso, che sono delle risorse importanti, oppure una personalizzazione che deve essere fondamentale in quanto protegge un asset strategico, viene più naturale pensare a una infrastruttura interna. La vera chiave di volta è che entrambi questi ambienti possono oggi essere gestiti utilizzando il paradigma del cloud computing. Che cosa vuol dire? Far evolvere la gestione fisica verso una gestione virtualizzata, cioè gestito via software, ed evolvere questa gestione da un ambiente, da un manager, che deve essere un manager tipico del cloud, che fa la gestione, rende la gestione delle infrastrutture fatta attraverso dei portali, attraverso del software, ed è in grado di muovere i workload, i carichi di lavoro, nell'ambito in cui l'azienda ritiene poter ottenere maggior valore. Questa è un'attività, diciamo, consulenziale che va fatta prima, è l'attività progettuale, è quello che devono essere capaci, devono saper fare oggi le direzioni IT e il mercato dell'offerta, il cloud system integrator. Dall'altra parte, i mega vendor oggi cosa stanno facendo? È la competizione, ma l'abbiamo appena sentito, la competizione si sta spostando addirittura a livello di piattaforma, cioè riescono a dare delle piattaforme abilitanti che diventano nuove modalità di delivery, quindi nuove modalità anche per il mercato delle software house, per chi vuole sviluppare app, di raggiungere il cliente finale.
Bene, grazie Stefano, passo la parola a Roberto. Prima di farlo, ti ringrazio anche come giornalista con un background molto forte in ambito trade, ti ringrazio perché anche la parola cloud system integrator, quando si è esploso il fenomeno cloud, uno dei, come diciamo, tormentoni che sentivano la disintermediazione, il canale non serve più a niente, in realtà sta emergendo con forza il ruolo, insomma, del partner nel mondo delle offerte, nel capire le esigenze delle aziende e cercare di costruire infrastrutture flessibili. Per quanto riguarda,
sì,
il tuo punto di vista,
Roberto, diciamo che mi aggancio a quest'ultimo punto, il valore valore dei partner è fondamentale. Noi come Microsoft, allora io non credo, lo sai, forse a volte ne abbiamo già parlato, non credo nei tuttologi, no, quelli che dicono che sanno fare tutto, no? Il lavoro di Microsoft è fare bene delle piattaforme abilitanti, poi le IP, le conoscenze di industria, eccetera, 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 lasciamole a chi le sa fare, no? Quindi per noi è fondamentale sempre e comunque il canale partner, forse col cloud ancora di più. Per rispondere alla tua domanda, qual è il modo migliore di consumo delle applicazioni? Secondo me il modo migliore è quello che vuole il cliente, no? Nel senso che il modo migliore è riuscire a dare la possibilità al cliente passare al cloud attraverso anche un approccio graduale, non essere imbrigliato, non creare poi un lock-in solo su un modello di fruizione del cloud. Quindi nel momento in cui io mi sposto sul pubblico, un bel giorno potrei voler tornare sul privato o abilitare uno scenario ibrido, quindi devo avere questa flessibilità. La buona notizia è che, come diceva appunto Stefano, ci sono dei software vendor, no, che fanno certe cose, tra cui Microsoft. E Microsoft che cosa fa? Tutto ciò che noi facciamo sul cloud lo riapplichiamo e lo abilitiamo, e tutto ciò che facciamo sull'on-premise lo portiamo all'interno della cloud, no? La cosa interessante è che non è solo un problema di dire dove vado a fare il deployment, dove vado a mettere la mia applicazione XY, ma anche come faccio a evolverla e come faccio anche a gestirla, e questo è importante. Quindi tutto ciò che è il tema operation, tutto ciò che è il mondo DevOps, tutto ciò che è l'application lifecycle management, devo sempre di più vederlo come un qualcosa dove il mio IT, che anche qua non va a cancellarsi ma diventa sempre più importante, anzi col cloud può dare un ulteriore valore, cioè può concentrarsi su delle attività di valore, non su delle attività probabilmente che qualcun altro sa fare meglio. Il concetto è, bene, tu da un'unica console puoi andare a gestire ambienti ibridi, ambienti eterogenei, ambienti non solo Microsoft come dicevamo prima, senza renderti conto di dove stanno le risorse, perché non è più importante. La cosa importante è il valore che tu riesci attraverso queste risorse a dare ai tuoi clienti, ai tuoi partner, ai fornitori. E noi, capita a fagiolo questo evento, come direbbe mio figlio, capita a fagiolo, capita bene perché pochi giorni fa ad Atlanta abbiamo avuto un evento che si chiama Microsoft Ignite, dedicato agli operatori, no, del mondo IT, dove IT non vuol dire solo IT come lo conosciamo oggi, ma vuol dire innovation e transformation, no? Abbiamo avuto questo incontro importante dove abbiamo lanciato due nuovi prodotti, due nuove, diciamo così, versioni di due prodotti storici, che sono Windows Server 2016 e System Center 2016, più alcune estensioni di OMS. La cosa interessante è che attraverso queste due soluzioni noi abilitiamo tantissimo sia il cloud ibrido sia anche il cloud privato, no? E ci integriamo nativamente con tutto il mondo pubblico. Last but not least, come direbbero gli americani evoluti, la cosa interessante è anche Azure Stack, che non ce lo siamo dimenticati. Abbiamo annunciato la seconda preview, la seconda tipologia di preview di Azure Stack. Azure Stack che cosa sarà? Sarà l'Azure portato a casa del cliente, quindi con degli hardware vendor certificati. Noi andremo a portare la capacità, la potenza, diciamo così, tutte le API che servono per rendere flessibile il cloud, tutti gli strumenti di management, come se gestissi e come se accedessi al cloud pubblico, li porterò in casa del cliente, e quel pezzettino, quello scatolotto che si chiama Azure Stack, potrà essere nativamente esteso col cloud pubblico, in modo tale da rendere veramente, da implementare il concetto di vero extended data center, che questa è la cosa probabilmente che tutte le aziende dovrebbero fare. Bene. Sono stato sintetico?
Sì, alla grande, guarda, svizzero, veramente super. Quindi io ringrazio tantissimo Roberto e Stefano per il contributo e veramente la vision molto interessante di mercato, ma anche proprio tecnologica, di come si sta diffondendo il cloud e delle strade possibili. Insieme a loro abbiamo cercato di capire un po' come si sta muovendo il mercato italiano. Restate con noi perché fra poco, come ho anticipato prima, andiamo a scandagliare il lato oscuro del cloud. È emerso con forza il tema della sicurezza, andiamo veramente ad affrontarlo e a sviscerarlo in una maniera più interessante possibile, si spera. Continuiamo veramente alla grande questa sessione in Cloud We Trust all'interno di Future Decoded, questo live streaming veramente interessantissimo che ci accompagnerà durante tutta la giornata. Io sono sempre Marco Russo, Digital for Trade. Come avevo promesso, è un tema che è emerso e non poteva essere diversamente nel confronto con tutti gli speaker che ci hanno preceduto. Il tema della sicurezza, della gestione dei dati nel cloud ha, diciamo, un focus veramente preponderante, centrale, e insomma insieme agli speaker che sono qui con me, che ringrazio, insomma Lara Delpin di Vim Software e Paolo Arcagni di F5 Networks, e poi dopo anche con Matteo Flora e con altri esperti di sicurezza, andiamo proprio a capire come funziona e come ci si difende, se esiste un lato oscuro del cloud, no? come bisogna affrontarlo, no? Quindi anche qui cerchiamo veramente in maniera molto concreta insieme a loro, insieme a due aziende che in maniera diversa stanno cercando di affrontare questa tematica, diciamo VIM più sul tema della continuità del servizio, F5 Networks più sulla sicurezza della rete e tutto quanto, come insomma si affronta il tema della sicurezza e come in qualche modo si rassicurano le aziende, no? Perché Stefano l'ha anticipato un pochino, nei dati che emergono dall'Osservatorio del Politecnico di Milano sul cloud, spesso proprio la sicurezza è uno dei deterrenti più forti nel viaggiare verso le nuvole, no? E quindi quello che chiedo soprattutto innanzitutto a Lara è, insomma, come ha detto Stefano, questo è l'anno di maturità del cloud, no? Come piattaforme come Azure, Office 365, ma insomma dal punto di vista proprio, come ho anticipato, della continuità del servizio, spesso anche quando parlo con i lettori, anche nei webinar che abbiamo fatto insieme, no? Negli articoli, nelle interviste, nelle chiacchierate, proprio il tema della continuità del servizio un po' spaventa le imprese. Secondo te fanno bene ad aver paura di questa cosa oppure...
Ma innanzitutto smarchiamo subito un punto: noi viviamo già in una nuvola, affidiamo le nostre vite quotidianamente alla nuvola. Quando è stata l'ultima volta che hai stampato delle mappe di... ecco, perché praticamente viviamo...
È stato un grave problema.
Ecco, viviamo grazie agli smartphone, viviamo collegati alla nuvola. Ciò detto, è chiaro che le obiezioni delle aziende sono legittime. Ricordiamoci quando c'è stato il passaggio da mainframe a ambienti open, certo. Quanti dubbi c'erano riguardo alla sicurezza dei sistemi operativi. Adesso qualcuno si pone il problema se Windows 10 è sicuro, direi assolutamente di no. Noi dobbiamo lavorare proprio per andare a rassicurare quelli che sono i nostri utenti. Come li rassicuriamo? Come aziende, come vendor, noi abbiamo costruito sul mercato una credibilità nel private cloud, perché di fatto ricordiamoci che ormai i nostri clienti vivono anche loro nella loro nuvola privata aziendale, e gli garantiamo proprio con l'innovazione garantita dall'esperienza di portare gli stessi livelli di sicurezza anche attraverso il cloud. Nel cloud noi abbiamo molti clienti fra i cloud provider e ci riferiscono che molto spesso i clienti, più che future decoded, vogliono cloud decoded, cominciano a chiedersi: ma per far questo cosa usi, per fare quell'altro cosa usi? Ecco che nel momento in cui il provider può dire di utilizzare determinati vendor che comunque vantano un'esperienza e vantano di essere leader di mercato nei rispettivi settori, in qualche modo l'utente, il cliente è rassicurato, perché è chiaro, cloud però poi alla fine sta su delle piattaforme, si utilizza una tecnologia. Noi vogliamo proprio con la availability console garantire questa transizione, dando la percezione ai clienti che in realtà guidano ancora loro, il controllo ce l'hanno loro. Abbiamo visto un impressionante video prima nella plenaria dove si fa vedere fisicamente che cos'è Azure, perché nuvola ma poi si basa su dei sistemi. Come può venire in mente che una cosa del genere non sia sicura da un punto di vista fisico, da un punto di vista informatico? Lasciamo fare le scarpe a chi fa le scarpe, noi facciamo information technology e garantiamo, non è il core business delle aziende di produzione, certo, o delle aziende di servizi, e fanno un altro lavoro.
L'informatica, come avevamo detto prima, un'altra delle verità che è emersa, che tante volte il cloud si tende a semplificarlo, il cloud è abbastanza complesso.
Cioè assolutamente, quindi... ma come è complessa l'infrastruttura dei clienti? Per molte aziende è una necessità, oltre che una grande opportunità il cloud. Se io non ho un secondo data center, come faccio a fare disaster recovery? Posso avvalermi di questa infrastrutture super sicure, super testate, gestite da chi fa della gestione dei dati il suo pane quotidiano, quindi direi che dovrebbero essere molto più sicuri in cloud che non all'interno delle aziende molto spesso.
Bene, senti, grazie Lara, veramente molto interessante. Dal tuo punto di vista, Paolo, abbiamo parlato insomma di cloud, di fuga in avanti, no? In qualche modo nell'utilizzo degli strumenti digitali in maniera spesso anche poco controllata, no? Sono uscite un sacco di ricerche che parlano dell'Italia come uno dei paesi in cui più spesso si usa anche cloud non autorizzato in azienda per lavorare, no? E questo tipo di fenomeno, dal tuo punto di vista, come cambia il modo di lavorare della funzione IT, anche proprio di pensare all'infrastruttura IT, dal punto di vista proprio della sicurezza, per cercare di, insomma, di dare un senso, di scaricare a terra il valore di queste applicazioni, però allo stesso tempo rendendo l'ambiente sicuro?
Sì, è chiaro che il cloud è imprescindibile, questo va da sé. Tutti ne hanno un po' paura, tutti però lo stanno usando e in qualche caso, come giustamente dicevi, anche in maniera non autorizzata da parte dell'IT aziendale, è un'opportunità per tutte quelle aziende che, tra virgolette, non si possono permettere un IT interno, per esempio, o per le start-up, quindi è veramente qualcosa che ormai è presente dappertutto e io credo che non dobbiamo averne paura, sostanzialmente. intrinsecamente però inconsciamente questa paura c'è, sia dal punto di vista dell'infrastruttura che della sicurezza. L'obiettivo di tutti noi è quello di tutti noi che siamo diciamo fornitori di tecnologia, l'obiettivo è quello di garantire alle aziende la possibilità di utilizzare questo cloud in maniera performante, sempre affidabile e sicura a tutti i livelli. Quando io lavoro, per esempio, ormai, e lavoro per una multinazionale, non faccio quasi mai affidamento al data center aziendale, se non per i casi di autenticazione dove i dati devono restare in azienda. Certo. E quindi un IT che riesce a creare questo hybrid cloud ovviamente ha delle grosse possibilità, sia dal punto di vista delle tecnologie a disposizione, sia dal punto di vista del risparmio a volte, degli investimenti che deve fare. Questo sta cambiando un pochino, quindi tutta l'infrastruttura aziendale, tutta l'infrastruttura dell'IT, ed è compito di chi porta queste applicazioni o queste infrastrutture nel cloud garantire anche tutta la sicurezza necessaria. E quindi ci vogliono dei partner tecnologici affidabili sia dal punto di vista dell'infrastruttura che dal punto di vista della sicurezza informatica e soprattutto della sicurezza del dato e dell'applicazione. Quindi è chiaro che bisogna pensare, quando andiamo a portare nel cloud le nostre applicazioni, a come metterle in protezione, esattamente come le mettiamo in protezione in un'infrastruttura privata, di cloud privato.
Bene, grazie mille. Io torno da Lara, insomma sono emersi già parecchi argomenti, veramente vi terrei qua tutta la giornata. Abbiamo parlato ovviamente anche prima con Roberto, con Stefano, proprio anche di applicazioni che stanno cambiando il nostro modo di lavorare, no? Quindi come Office 365, applicazioni che inevitabilmente girando la chiave verso le nuvole ci portano a condividere i nostri dati verso il cloud. È ovvio che anche con le notizie che vengono fuori in questi giorni, no? Quindi di disservizi, di fuga di dati, di furto di dati, insomma le aziende sono un po' spaventate. Io volevo farvi una doppia domanda, cioè da una parte come, anche dal punto di vista di un'azienda come Vim, per esempio, che si occupa tantissimo della continuità del servizio, come possono essere rassicurate le aziende? E dall'altra parte se, visto che fate parte tutti e due di due multinazionali, se questo è un fenomeno solo italiano oppure lo riscontrate anche a livello europeo e worldwide, quello della paura in qualche modo del cloud?
Ma allora, quello della paura devo dire che non è così diffuso in tutti i paesi. Ci sono dei paesi che sono sicuramente molto più confidenti nella tecnologia di quanto non lo siamo noi. Mi vengono in mente tutti i Nordics, Benelux, certo. La parte tutta di UK, di Svezia, Norvegia, quindi tutta questa parte. È un po' un'attitudine, nel senso che sono tipicamente paesi che sono early adopter di tutte le tecnologie da sempre e quindi tendono a fidarsi di più. Noi siamo dei laggard, purtroppo i paesi del sud Europa siamo fatti così, cioè arriviamo con l'ultimo treno quando ormai le cose sono molto testate e bisogna dirle le cose, e nella nostra natura siamo un pochino più tradizionalisti e si riflette anche nel tasso di adozione delle novità tecnologiche.
Una cosa di colore, come italiani invece siamo bravissimi ad aspettare e a schierarci sempre dalla parte di quelli che vincono.
Assolutamente, quindi aspettiamo di vedere come va la partita. Esatto. E poi all'ultimo minuto decidiamo.
Io ero lì. Esatto.
Ecco, qui la partita diciamo che ormai mi sembra abbastanza definita, possiamo anche come dire, fare il passo in più, buttare il cuore oltre l'ostacolo e prendere finalmente posizione. È chiaro, applicativi come Office 365 agevolano molto la vita degli utenti. C'è anche da dire che tutto quello che è connesso al cloud è sotto l'occhio di ingrandimento della stampa, non solo di settore. Cioè, certo, un'azienda privata, mi vengono in mente aziende con brand anche famosi, non sono pronti a comunicare così allegamente e sportivamente che si sono persi dei dati. Di fatto non li obbliga nessuno, mentre c'è molto più controllo su questi strumenti, che si traduce alla fine in una maggior sicurezza, perché nessuna azienda che opera nel cloud e offre servizi cloud vuole comparire sulle testate dei giornali.
Guarda,
no?
Una cosa che mi ha colpito, non si possono fare nomi, però proprio recentemente è stata notizia appunto di un blocco di servizio da parte di un grosso provider di servizi, esatto, di streaming. Insomma, questa notizia era nelle prime pagine delle testate nazionali, cioè non solo tecnologiche.
Sì,
quindi
sì.
Questa cosa dal punto di vista proprio dell'osservatore esterno mi ha molto colpito, perché quando mai in passato una notizia legata al mondo tecnologico, no, di continuità del servizio era finita in un page su grossi quotidiani?
Assolutamente. Tornando su Office 365, concludo brevemente così, certo, non sforo. Anche in questo caso, pur essendo una piattaforma, diciamo, in cloud, noi possiamo aggiungere dei livelli di sicurezza con, è un po' brutto dirlo, il caro vecchio backup e disaster recovery che sempre bisogna avere a prescindere. Quindi andremo a rassicurare gli utenti sull'utilizzo di Exchange in cloud in questo caso e di certo. Office 365, introducendo un ulteriore livello di garanzia, di tranquillità, di sicurezza, l'ancora di salvezza per i nostri utenti che sono abituati di fatto ad avere copie molteplici dei loro dati in azienda.
Grazie Lara, grazie mille. A te Paolo. Il tuo punto di vista, insomma, che tipo di fenomeno osservi dal punto di vista della paura?
Sì, sicuramente lavorando per una multinazionale, confrontandomi con i miei colleghi all'estero, vedo una differenza, questo è innegabile. È anche vero che anche in Italia si stanno facendo finalmente delle cose, come giustamente dicevi tu, per fortuna. La paura c'è. E come dicevo prima, è un po' una paura dell'ignoto, quindi basterebbe in qualche caso anche indagare un po' meglio su cosa vuol dire fare cloud. A volte sento parlare di cloud e capisco dal contesto che non sia esattamente chiaro che cosa vuol dire. Mi è piaciuto quello che hai detto prima, cioè che cos'è il cloud. Cloud l'abbiamo visto, sono dei building fisici, c'è cioè sì, dentro dei server, sì. Insomma, è un data center, alla fine è un data center, per cui... E la cosa che mi lascia molto perplesso a volte è che in qualche caso, un po' di casi, a volte la sicurezza che c'è nel private data center è addirittura inferiore a quella che di default esiste in un public cloud, in un fornitore di cloud, perché giustamente il fornitore di cloud deve necessariamente garantire una certa sicurezza, perché quello è il suo core business, lui non fa scarpe, non fa vestiti, fa... infrastrutture informatiche, quindi è necessario che metta in protezione.
Ma scusami, guarda, proprio un'interruzione velocissima e poi dal punto di vista, io parlo sempre da canale, se voi pensate a com'era il mondo del canale dei sistemi integrati qualche anno fa, il loro business grosso per la maggior parte delle volte era quando dovevano intervenire anche in caso di guasto, non l'assistenza.
Esatto.
Adesso è il contrario, perché tutti i fornitori di questo tipo di servizi hanno paura del disservizio, perché quando c'è il disservizio i danni possono essere veramente incalcolabili. Quindi se uno deve costruire un rapporto di fiducia legato proprio alla fornitura di servizi cloud, deve essere un qualcosa che funziona sempre.
Certo, certo.
Possibilmente, no? Quindi,
ecco,
esatto.
Se posso portare un punto d'attenzione, al di là del fatto appunto che abbiamo detto che l'infrastruttura deve essere intrinsecamente sicura all'interno di un cloud provider, l'investimento forse che andrebbe fatto, oltre all'acquisto di spazi sulla nuvola pubblica, è quell'investimento nell'application security o nella protezione del dato. Perché? Perché il dato alla fine è di proprietà dell'azienda che affitta il cloud e solo l'azienda sa che tipo di dato è, sa come funziona l'applicazione che sta portando nel cloud e quindi in qualche maniera è sua responsabilità fornire tutti quegli strumenti che servono per mettere in protezione l'applicazione e il dato. In questo senso ci sono degli strumenti che possono girare in maniera assolutamente equivalente nel cloud privato e nel cloud pubblico, consentendo ad esempio di utilizzare le stesse identiche policy di sicurezza all'interno del data center privato e all'interno del cloud pubblico. Questo semplifica enormemente la vita di chi deve necessariamente portare le applicazioni nel cloud perché conviene, perché è meglio, e allo stesso tempo garantire la sicurezza a tutti i livelli.
Bene, grazie mille per la sintesi e anche per l'approccio molto pragmatico.
Ed ecco perché c'è un grande focus da parte di Microsoft proprio sugli ISV. Abbiamo parlato di applicativi perché
vero,
poi alla fine
bisogna,
i dati devono essere accessibili a degli applicativi che devono essere intrinsecamente sicuri.
Certo, by definition, quindi se no è un problema grosso, come dicevamo prima. Venendo in chiusura in questa sessione che apre un po' più la parte di sicurezza alla quale sono particolarmente legato, anche come lavoro da giornalista, negli ultimi anni ho visto proprio in tema di passi avanti e passi indietro uno dei flagelli più grossi che continua ad essere un flagello, e vi assicuro che quando si scrive di questo tema veramente c'è un ritorno molto forte proprio perché c'è un'attenzione fortissima, l'abbiamo parlato tantissime volte soprattutto con Lara, è proprio il tema dei ransomware, no? Di CryptoLocker, questi attacchi molto semplici in realtà, no? Che hanno trasformato il mondo della sicurezza, non più attacchi rivolti ipercibernetici rivolti a grandi aziende, ma attacchi a pioggia in qualche maniera, dove coglio e quando becco, insomma, blocco i dati, mi paghi il riscatto, altrimenti ti blocco tutta la macchina. Questo è un tipo di attacco che ormai ha più di 2 anni, anche qualcosa in più, però vi assicuro, e penso che lo confermerete, in Italia soprattutto continua ad avere un successo particolarmente, come dire, esteso e forte all'interno delle imprese, perché continua veramente a far danni grossi. Ora, quello che vi chiedo, il cloud col suo avvento, no, con questa possibilità in qualche maniera anche volendo di portare i dati fuori, no, in qualche maniera rispetto a quelli che vengono bloccati sulla macchina, può essere un aiuto da questo punto di vista, oppure magari proprio per il tema che dicevate prima della paura è un qualche cosa che aumenta la criticità nell'affrontare un tema come quello dei ransomware?
Cioè, mi stai chiedendo se devono preferire una paura certa da una paura probabile o incerta?
Esatto.
Beh, caspita, il dilemma non di Tantalo, qui siamo caduti benissimo. Però concettualmente sappiamo che i ransomware esistono. Ci sono delle modalità, delle best practice per proteggersi da questi ransomware. Non costano un rene, possiamo permetterceli, esatto. Le aziende possono permettersele, soprattutto integrandosi con delle soluzioni in cloud. Se devo fare la famosa triplice copia dei miei dati per essere certo che non succeda nulla, e ovviamente se io ho questa copia in locale, nel mio backup locale e un backup in cloud e mi colpisce CryptoLocker, capisci che già ho un piccolo aiuto perché ho già una copia altrove.
Certo.
Posso anche fare le repliche con vari versioning e già mi aiuta, mi agevola, faccio un rollback alla mia produzione magari di prima che succedesse questa cosa. Facciamo leva sicuramente sugli strumenti di disponibilità, di backup, di disaster recovery e protezione, facciamo leva sugli strumenti informatici di security. Sappiamo che esistono, cioè dobbiamo passare altri 20 anni, come è successo per i virus, che dobbiamo imparare che dobbiamo avere un antivirus,
certo.
Dobbiamo proteggere le macchine. Facciamo leva sul cloud, che sicuramente mi dà quella flessibilità e mi aiuta anche a contenere i costi. Non è necessario che mi costruisca un secondo data center per fare disaster recovery. Ho degli strumenti integrati con delle grandi piattaforme di cloud pubblico come Azure,
certo.
posso utilizzarli velocemente, proteggermi velocemente, perché domani può succedere a me. Non facciamo come l'assicurazione dell'auto, no? Che la faccio dopo che ho avuto un incidente.
Esatto,
facciamola prima, diminuisco, abbatto i costi.
Sentiamo Paolo, assolutamente,
sì,
grazie.
Direi che abbiamo già ampiamente affrontato il problema e l'unica vera protezione è il backup. Questo. Cioè, se mi becca e mi encripta il computer, o pago.
Esatto. Oppure vai nel cloud come con una DeLorean che ti,
ecco,
porta indietro.
Esatto. Ecco, invece una validissima alternativa, e qui veramente il cloud può dare una mano, è quella di avere i dati anche da un'altra parte. Una sorta di disaster recovery naturale, perché per
certo.
definizione il cloud non è in azienda, ma è da un'altra parte. Aggiungo solamente che, l'hai già detto tu, comunque gli strumenti ci sono, gli anti-malware esistono, così come esistevano gli antivirus anche quando tutti prendevano i virus, usiamoli, investiamo in queste tecnologie e soprattutto teniamo presente che con i dati che si spostano nel cloud, dove c'è, dicevamo, una sicurezza assolutamente intrinseca dell'infrastruttura e del dato in sé per sé, l'elemento debole della catena resta il client, cioè quello che si può infettare. Quindi delle tecnologie anche che aiutino le aziende a controllare il client che si connette alla rete o al cloud stesso, perché non dimentichiamoci che un client infetto da malware che si collega al cloud può automaticamente distruggere anche i dati sul disco shareato, sul disco comunque protetto nel cloud. Per cui un altro punto d'attenzione è la protezione e il controllo di tutti gli strumenti aziendali, che adesso per definizione sono quasi tutti personali e di qualunque tipo. Questo controllo deve essere molto molto efficace. Gli strumenti li abbiamo, quando un utente si connette alla rete aziendale o al cloud pubblico di quell'azienda, controlliamo il client.
Bene, grazie mille Lara e Paolo, che sembra una canzone, grazie infine per la vostra partecipazione. Abbiamo inaugurato alla grande il tema della sicurezza, adesso subito dopo lo spot ne parleremo insomma con un super esperto come Matteo Flora di The Fool, che è un hacker, che insomma ci racconterà di che cosa combinano le aziende quando sbagliano ad utilizzare il cloud, e cercheremo insomma insieme a Microsoft di capire qual è la loro posizione. Bene, grazie mille, a tra poco lo spot. Abbiamo qui insomma due super esperti, in particolare Matteo Flora, che è CEO e founder di The Fool, che insomma conosco da tanto tempo e ringrazio per aver accettato il nostro invito, e Andrea Piazza, che è Chief Security Advisor di Microsoft. Insieme a loro cerchiamo un po' di capire, è emerso questo tema della sicurezza, di che cosa combinano le aziende in questo momento con il cloud, di perché sbagliano. È la prima domanda, conosco molto bene Matteo, faccio una domanda un po', come dico sempre, un po' alla Marzullo. Quindi insomma, il cloud fa paura alle aziende, come abbiamo detto con Lara e Paolo, oppure siamo noi che usiamo in maniera spaventosa il cloud? E che cosa combinano le aziende in questo momento e perché?
le aziende spesso si dimenticano che il cloud non esiste, il cloud è il computer di qualcun altro. Non esiste un mondo fantomatico in cui c'è il cloud che è una cosa diversa dai computer. Quindi in realtà stiamo parlando di delocalizzare dei computer a casa di qualcun altro. Mentre sono in genere abbastanza attenti alla sicurezza fisica interna di quelli che sono gli schedari, anche solo stupidamente, certo, il cloud diventa meno percepito. Quindi nella realtà dei fatti, per colpa delle aziende, perché alla fine è quello, lo standard di sicurezza applicato all'interno dell'azienda o in soluzioni utilizzate in modalità cloud tende a differire significativamente. Sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, tende a differire in deficit del cloud. Il cloud viene visto come sicuro per default, così, giusto per sentito dire, certo, e il controllo su questa parte di cloud diventa sempre meno stringente.
Senti, e dal tuo punto di vista, visto che poi cerchiamo sempre di essere molto pragmatici, Matteo, quali sono, se puoi citarci alcuni esempi, alcuni casi particolarmente rilevanti dal tuo punto di vista di quelli che si possono citare, o qualche maniera, o di errori, insomma, che ci possono far capire, insomma, quali sono i danni che possono scatenarsi in un'impresa che non gestisce o non ha un monitoraggio attento di questo tipo di attività, di questa fuga in avanti verso le nuvole?
Sono tre principalmente le grandi cose che sono capitate che bisogna tenere sott'occhio. La prima è bellissima perché ha a che fare con i democratici americani, DNC. Il DNC leak è, certo, in realtà la scelta di non utilizzare un'infrastruttura che era quella che veniva messa a disposizione dal governo americano, ma di appoggiarsi ad un service esterno non banalmente adeguatamente protetto, che ha fatto in modo che ci fosse un leak di tutta la comunicazione di Hillary Clinton e dei democratici americani, certo, pubblicato sul web totalmente. Questo perché? Questo perché qualcuno era riuscito a superare le barriere poste in quella parte di cloud, che erano di ordini di magnitudo inferiori come barriere di sicurezza a quelle che si sarebbero potute ottenere utilizzando cloud, il servizio, anche quello magari in cloud, ma dato dal Dipartimento di Stato, certo, americano. Diverso, ma legato a stretto giro, tutta la parte di cloud personale. Le aziende si dimenticano che i singoli dipendenti utilizzano spesso servizi di cloud che non sono quelli aziendali. Senza dare la colpa a un servizio, Dropbox, Google Drive, cosa succede? Succede che gli account personali delle persone non hanno lo stesso livello di sicurezza, spesso vengono bucati.
Certo,
cosa succede? Succede da Dropbox o sincronizzazione di file, e quindi gente che condivide sbagliando contenuti o si fa rubare le credenziali e si fa portare via in exfiltration i contenuti, sino a le cose che sulla carta sembrano più buffe, ma nella realtà sono di una di un'importanza vitale, tipo le foto personali.
Ah, certo.
Abbiamo visto rubati scatti di ragazzine, di VIP, di personaggi più o meno famosi. Possiamo provare a ridere della cosa, ma non c'è nulla da ridere. Spesso si concretizza in tentativi di suicidio della persona stessa.
Certo.
La terza parte importante è dove queste due cose si mescolano, cioè dove io uso dei servizi di cloud non abbastanza blindati e mi trovo, come spesso è accaduto, degli attacchi che non sono legati alla mia infrastruttura, ma semplicemente a dove appoggio momentaneamente i dati, e anche, certo, da questo punto di vista ne abbiamo viste di decine.
Senti, grazie intanto Matteo, veramente veloce ma come al solito molto pungente nell'andare a identificare la problematica. Andrea, per quanto riguarda il tuo punto di vista, sentendo quello che dice Matteo, emerge in maniera lampante che quello che dicevamo anche un po' prima non è tanto una questione di grandi attacchi ipertecnologici, cioè questo qua stiamo parlando soprattutto di una problematica molto culturale, no? Nell'approccio al cloud. Dal vostro punto di vista, che tipo di lavoro state facendo e come vi state muovendo?
Allora, diciamo che ci stiamo muovendo su tre livelli. Innanzitutto c'è una componente di sicurezza di base che viene inserita all'interno dei servizi cloud, e che tutto sommato è quella che spesso le aziende, quando andiamo a proporre il cloud, è quella su cui va a battere maggiormente, che sono temi come la sicurezza fisica, chi può accedere ai miei dati, o la sicurezza che nessuno accede ai miei dati senza che io lo sappia. Su questo strato di base stiamo cercando di dare le massime garanzie possibili, quindi chiunque ha visitato i nostri data center, faccio un esempio, quello a Dublino, è tornato con la consapevolezza che rispetto a quello che possono offrire on-premise, i nostri data center offrono un livello di sicurezza decisamente maggiore, e non solo perché lo diciamo noi, ma perché sono certificati da diversi organismi standard, seguono diverse normative relative a diversi mercati. Faccio alcuni esempi: il mercato finanziario, criminal justice, il mercato della difesa. Quindi certificazioni di questo tipo danno un certo livello di garanzia. C'è un secondo livello che è quello delle cosiddette funzionalità di sicurezza che il cliente può abilitare o meno, e qui è forse il punto più dolente, perché il fatto che siano a disposizione non garantisce poi che il cliente le utilizzi in modo appropriato. Infatti uno scenario che vediamo spesso è quello in cui un cliente porta delle macchine virtuali sui nostri ambienti nel cloud, pensa che sia responsabilità nostra configurare alcune funzionalità di sicurezza, la macchina rimane esposta agli attacchi e dopo pochi minuti è compromessa. Quindi su questo è fondamentale, da un lato, spiegare bene al cliente quali sono le responsabilità nostre e quali sono le responsabilità sue a seconda della tipologia di servizio cloud che utilizza. Non c'è un solo tipo di cloud: software as a service, infrastructure as a service, platform as a service. A seconda di quello che uso ho responsabilità o meno, essendo il cliente. Il terzo punto, dicevo, quello degli standard, è tale per cui vogliamo offrire garanzia, da un lato, che dal punto di vista della privacy seguiamo tutte quelle che sono le normative prescritte, per esempio, a livello locale, a livello della comunità europea. Siamo stati i primi quest'anno a siglare il Privacy Shield per determinare qual è il modello opportuno di trasferimento dei dati con gli Stati Uniti qualora questo sia necessario. Quindi queste sono alcune, diciamo, delle garanzie più importanti che diamo proprio per fare in modo che gli utenti usino il cloud nel modo più sicuro possibile.
Bene, grazie mille veramente a entrambi. Abbiamo il tempo che tiranno, vi chiedo in due parole se anche alla luce di quello che abbiamo detto, sia lato Matteo riguardo alle cose che non vengono fatte, riguardo insomma la parte di Andrea, insomma come sta muovendo Microsoft, è possibile dunque pensare a un ambiente cloud più sicuro di quello fisico, e se sì in che passi? Se è più un passo di sensibilizzazione, più tecnologico, che cosa bisogna fare?
È possibile ed è facile pensare a un sistema cloud più sicuro di quello interno, anche perché i vari gestori di servizi cloud ammortizzano la creazione di sistemi di sicurezza ad elevata efficacia su un numero di clienti più ampio. Anche solo l'availability di un data center in cloud, certo, probabilmente è infinitamente superiore a quella che riuscirai a ottenere a casa mia a parità di costi. Dall'altra parte c'è da istituire e istituzionalizzare all'interno dell'azienda un po' di sana paranoia. È una macchina esterna, la paranoia è virtù, la paranoia è una virtù. La macchina è al di fuori del mio perimetro, devo essere, se possibile, più paranoico di quella all'interno e non meno, come spessissimo accade.
Grazie Matteo, grazie mille. A te Andrea?
Sì, su questo io condivido la mia piccola esperienza. Negli ultimi anni ho fatto qualche centinaio di assessment di sicurezza su diversi clienti e la situazione che trovo non è certo delle migliori quando vedo il mondo on-premise. Quindi pensare che il cloud possa essere più sicuro, secondo me è un dato di fatto. Resta il fatto che il cloud è acceduto da dispositivi mobile o da dispositivi che sono on-premise. Di conseguenza non dobbiamo vederli come due mondi slegati. Sono due mondi in comunicazione, il cloud potenzialmente mi può dare più sicurezza, ma non devo dimenticarmi di mettermi in sicurezza ciò che rimane il punto di accesso di partenza, che è appunto l'on-premise o il mobile.
Bene, ringrazio tutti e due, veramente molto, molto gentili, super sintetici, però veramente credo che siano emerse delle cose interessanti. Vi libero, insomma io vi do appuntamento a tra poco, insomma ringrazio Matteo e Andrea, a tra poco con il secondo cluster, il secondo blocco legato proprio al mondo delle interfacce, al design, ne parleremo con un super esperto di futuro come Massimo Temporelli, quindi lascio lo spot e quindi ci vediamo tra poco con Future Decoded, grazie mille, a dopo.